Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale parliamo di calcio femminile, perché il decreto rilancio del governo italiano ha stanziato dei fondi, 11 milioni di euro, a favore delle federazioni sportive che decidono di investire sulla transizione al professionismo. E una delle prime ad approfittare di questa opportunità è stata proprio la FIGC. Pertanto, dalla prossima stagione, i club della massima serie femminile passeranno ufficialmente al professionismo e in Italia questo processo ha subito un impulso anche grazie agli ultimi mondiali nei quali le azzurre hanno raggiunto i quarti di finale, sono riuscite ad attirare un grandissimo pubblico facendo registrare audience televisive con medie di oltre 3 milioni di telespettatori e punte superiori ai 7 milioni. Ebbene, dell'interesse attorno al calcio femminile e del futuro anche del calcio femminile parliamo con Regina Baresi, ex capitana dell'Inter, opinionista della Rai, figlia di un campione del mondo come Beppe, icona dell'Inter e quindi nipote di uno dei più grandi difensori di sempre, Franco Baresi. Allora Regina, grazie per cominciare per la disponibilità e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno Dario e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Senti Regina, mi aiuti a presentarti raccontando per cominciare la genesi del tuo rapporto con il calcio?
Beh, è inevitabile forse che io sia nata con questa passione per il calcio, perché mio papà è stato un calciatore, ha fatto la sua carriera nell'Inter, mio zio è stato un calciatore, ha fatto la sua carriera nel Milan, quindi diciamo che la passione per il calcio è un po' una cosa che ho da quando sono nata. Poi ho provato a fare tanti sport, ho fatto 4 anni tennis prima di iniziare ufficialmente a giocare a calcio, perché i miei, anche se sembra un po' un controsenso, all'inizio non volevano che giocassi. E poi a 12 anni li ho convinti a farmi giocare a calcio, mi hanno portato in una squadra femminile, mi sono iscritta e da lì è iniziata la mia carriera nel mondo del calcio femminile.
Senti, con una sorta di torta, con un grafico, se vogliamo attribuire le responsabilità, tu sei diventata più calciatrice per l'influenza di papà, di zio o di Ronaldo il fenomeno?
Beh, sicuramente il fatto di avere in casa mio papà è stato l'esempio più importante sotto tantissimi punti di vista e è soprattutto per lui credo che io sia diventata poi una calciatrice. Ovviamente poi crescendo mi sono anche legata ad altri esempi, come può essere stato Ronaldo dell'Inter per la scelta della maglia, quindi la scelta della maglia numero 9, però per la maggior parte degli aspetti, soprattutto per la passione che sento dentro, il riferimento principale è sempre stato mio papà.
Parlando della tua carriera, che tu hai deciso di interrompere recentemente, una vita da calciatrice, 17 anni con la maglia dell'Inter, ti chiederei di raccontarci un po' che cosa è stato il calcio femminile visto da dentro, quello che hai vissuto tu, che hai visto tu con gli allenamenti notturni, con gli scarsi investimenti e la copertura mediatica, se vogliamo, proprio limitata. E secondo te quando è che si è invertita la rotta? Quando è che il calcio femminile ha imboccato la strada che sta percorrendo adesso?
Allora, quando io ho iniziato a giocare a calcio tantissimi anni fa, sicuramente c'era un mondo ancora molto indietro rispetto a dove siamo arrivati oggi. Facevamo allenamenti su campi di terra, ci allenavamo alla sera, c'erano pochissime squadre di calcio femminile. A Milano, che è una grande città, figuriamoci in magari paesi più piccoli, c'era molta poca anche competenza e professionalità per quanto riguarda allenatori e staff, perché la maggior parte delle persone lo facevano a tempo perso, diciamo così, o comunque solo per passione e divertimento. Quindi eravamo davvero indietro tantissimo rispetto a dove siamo arrivati oggi. Fortunatamente in tutti questi anni ho vissuto davvero un grande cambiamento e credo che i due momenti più importanti per questa crescita del calcio femminile, che sta ancora avvenendo, non è sicuramente ancora completata, perché raggiungere quello che sono poi le squadre più importanti all'estero, comunque l'importanza dei campionati all'estero ancora ce ne vuole, però i due momenti che hanno forse iniziato questa svolta molto importante, credo siano stati quando i club maschili hanno scelto di introdurre il settore femminile, quindi parlo di club ufficiali importanti come Inter, Milan e Juve, perché questo ha portato ad avere la possibilità di maggiori investimenti, avere centri sportivi adeguati, avere persone molto competenti a livello di staff come mister, parte medica e tutto quello che c'è intorno all'allenatore che lo sostiene, lo aiuta, e questo fa sì che poi ci sia una crescita del calcio femminile, perché migliora tutto sotto tutti i punti di vista. E il secondo momento, secondo me, che è stato molto importante per il calcio femminile italiano sono stati i mondiali, perché la nazionale femminile ha fatto un grandissimo risultato, l'Italia maschile non era andata e quindi c'era ancora più attenzione alle donne, hanno fatto bene, hanno fatto avvicinare tantissime persone, hanno avuto tantissima visibilità, tantissimi ascolti, e questo ha portato anche a far conoscere di più il calcio femminile, perché tante volte non lo si segue, non c'è interesse, ma semplicemente perché non lo si conosce e in TV lo si vede, soprattutto lo si vedeva ancora troppo poco.
Ma secondo te è stato il grande pubblico che si è accorto tardi delle potenzialità e della spettacolarità del calcio femminile, o è stato il calcio femminile che ha subito una evoluzione significativa negli ultimi anni fino a diventare appunto uno sport in grado di attirare l'attenzione del grande pubblico?
Ma sicuramente entrambe le cose, perché da parte del pubblico non c'è mai stata più di tanto la disponibilità ad aprirsi a un altro sport in Italia che non sia il calcio maschile, perché in Italia, lo sappiamo, è come se esistesse solo il calcio maschile, basta. Quindi è sicuramente un po' una parte di poca disponibilità e poca apertura da parte del pubblico e delle persone a aver la voglia di conoscere e scoprire il calcio femminile, e un po' anche il calcio femminile che probabilmente fino a qualche anno fa, fino a prima che potessero esserci aiuti da parte dei club ufficiali per farlo crescere sotto tanti punti di vista, probabilmente il calcio femminile non era ancora abbastanza interessante, anche se, come dico sempre, non va mai paragonato al calcio maschile, perché non si può pensare che sia lo stesso tipo di gioco sotto il punto di vista della velocità e della forza, perché il corpo di una donna non sarà mai il corpo di un uomo sotto il punto di vista della forza muscolare, quindi non ci sarà mai la stessa velocità o la stessa forza in campo. Quindi credo sia un po' una cosa di entrambe le parti, che fortunatamente sembra si stiano facendo passi in avanti su tutti e due gli aspetti.
Su questo aspetto della spettacolarità magari vorrei tornare dopo, però a proposito di confronti con campionati esteri, ecco, i paesi nei quali il calcio femminile richiama più interesse sono gli Stati Uniti, l'Australia stessa, la Francia, le nazioni della Scandinavia, del Nord Europa, la Germania, cioè tutti i paesi nei quali da una parte le società intese come sistemi sociali sono piuttosto evoluti, quindi la parità di genere ha fatto grossi passi avanti, dall'altra paesi nei quali il calcio maschile non fagocita tutto l'interesse. Ecco, questo proprio mi fa pensare al fatto che gli ultimi mondiali femminili, al di là dei risultati della nazionale azzurra, abbiano richiamato molto interesse anche perché la nazionale di Ventura aveva fallito l'appuntamento con la qualificazione ai mondiali, quindi il calcio maschile era ai minimi storici, e questo, se vogliamo, ha lasciato più margine al calcio femminile, nel senso che la passione degli italiani si è a quel punto canalizzata, concentrata proprio sulle azzurre agli ultimi mondiali. Quindi ti chiedo se secondo te per l'evoluzione del calcio femminile in Italia sia meglio avere un calcio maschile al massimo splendore come quando tu ti sei avvicinato al calcio, cioè negli anni 90, o se sia forse meglio un calcio maschile che non esaurisca tutta la passione e tutto l'interesse e che quindi lasci spazio anche al calcio femminile.
Ma sicuramente quando ci sono stati i mondiali è stato tra virgolette un vantaggio per il calcio femminile il fatto che l'Italia non si fosse qualificata, perché la gente aveva ancora più voglia e più interesse a seguire tutta la parte femminile, però trovo anche sbagliato che si debba rinunciare ad una cosa per far sì che l'altra vada meglio. Bisognerebbe arrivare al punto in cui le due cose possano convivere, diciamo così, semplicemente, e che l'interesse sia spontaneamente per entrambi senza per forza dover scegliere uno o l'altro, anche perché la scelta andrebbe inevitabilmente sul maschile. Quindi la cosa migliore sarebbe farli andare di pari passo senza che debba per forza vincere uno o l'altro.
Ricordiamo che stiamo parlando con Regina Baresi, ex capitana ormai dell'Inter. Da questo punto di vista, Regina, hai l'impressione che in Italia i tempi siano maturi, che gli italiani siano pronti per accogliere, per vedere, per supportare anche il calcio femminile professionistico?
Allora, io credo sia necessario un bel cambiamento culturale che ancora non è avvenuto, ma che pian piano sembra stia avvenendo, quindi non siamo ancora pronti al 100% per essere aperti mentalmente al calcio femminile quanto lo siamo con il maschile, però credo che sicuramente il fatto che arrivi il professionismo sia un'altra spinta in più che aiuterà magari le persone che sono ancora un po' diffidenti a provare a fare quel passo verso il calcio femminile e provare almeno a conoscerlo.
Hai detto che uno dei punti di svolta è stato il momento nel quale i club hanno deciso comunque di investire nel calcio femminile. Secondo te perché? È stato un modo per allargare il bacino d'utenza? C'è stata una valutazione economica alla base? C'è stata una questione di cambiamento culturale all'interno del mondo del calcio e dei club professionistici? Insomma, quali sono stati i fattori secondo te che hanno spinto Juventus, Milan, Inter, Roma, Fiorentina, Napoli, via dicendo, ad investire significativamente nel calcio femminile?
Ma per ora credo non sia una questione di soldi, perché rispetto al maschile è imparagonabile, non c'è un investimento così alto e soprattutto non c'è un ritorno economico così alto dal femminile da poter dire che un club maschile ci guadagni, quindi non credo sia stata assolutamente una questione di soldi, probabilmente è una questione di un piccolo cambiamento culturale che sta avvenendo e serviva una spinta e un incoraggiamento da parte di qualcuno, perché se mai nessuno inizia mai si potrà fare questi passi avanti che servono, quindi fortunatamente i club maschili hanno deciso di fare questo passo. È stato uno dei primi club ad investire di più nel calcio femminile e si vede poi oggi con i risultati, e fortunatamente altre società l'hanno seguita, stanno investendo sempre di più e anno dopo anno ci sono poi i miglioramenti che si vedono in campo nelle squadre e nel campionato femminile, che diventa sempre più interessante.
Ho una domanda che si collega a quello che dicevi prima a proposito del paragone impossibile sul piano dell'atletismo tra uomini e donne. E ovviamente ogni sport ha il suo percorso e le sue specificità, però pensavo come riferimento a due degli sport nei quali la forbice tra uomini e donne è minore, che sono il tennis e la pallavolo, che hanno intrapreso strade diverse, cioè il tennis ha mantenuto le stesse regole per uomini e donne, però è riuscito a creare uno star system attorno al mondo femminile, investendo anche sull'immagine, investendo anche sul prize money. Dall'altra parte la pallavolo ha deciso viceversa di cambiare l'impostazione, cioè ha deciso di giocare con una rete più bassa per aumentare la spettacolarità dello sport, rete più bassa rispetto a quella maschile. Quindi ti chiedo, visto che tutti gli sport vanno incontro ad aggiustamenti regolamentari anche per aumentarne l'appeal, secondo te c'è un modo o ci sarebbe un modo per rendere il calcio femminile ancora più spettacolare?
Ma sicuramente la continua crescita come quella che sta avvenendo di anno in anno aiuta a migliorare anche lo spettacolo del gioco in campo, però se ne guardiamo ad esempio nella pallavolo, come hai detto tu, la rete nelle donne è più bassa, nel basket nelle donne il canestro è più basso, quindi degli adeguamenti anche per far avvicinare velocità o comunque intensità del gioco abbiamo visto che andrebbero fatti e danno i risultati, quindi probabilmente se ci fossero dei campi leggermente più piccoli probabilmente aumenterebbe anche la velocità del gioco nel calcio femminile. È una cosa molto difficile da realizzare perché sarebbero investimenti enormi dover fare ogni volta altri campi, però potrebbe essere una soluzione per far migliorare la velocità del gioco e l'intensità.
E questo discorso relativo ai campi più piccoli potrebbe applicarsi anche alle porte secondo te?
Ma quello secondo me non è essenziale, perché ok, la porta è più grande, ma la potenza del tiro di una donna è diversa dalla potenza del tiro di un uomo, quindi si può dire che una donna abbia più tempo di reazione rispetto a quello che può avere magari un uomo, quindi quella non lo trovo essenziale come cambiamento.
Tornando invece a un discorso più generale sullo sviluppo del campionato di calcio femminile, secondo te che cosa cambierà il prossimo anno con il professionismo?
Ma con il professionismo i grandi club sicuramente non avranno problemi e anzi riusciranno con gli investimenti anche a far crescere probabilmente la squadra, ad invogliare anche giocatrici forti dall'estero a venire in Italia, perché quando un campionato diventa professionistico è anche molto più importante. I club che sono magari più piccoli e con meno risorse sicuramente avranno qualche difficoltà in più, perché è una spesa sicuramente più elevata, quindi ci saranno pro e contro sotto questo punto di vista, però a livello di importanza del campionato sicuramente sarà un bel salto in avanti.
Due battute per concludere. Abbiamo detto che hai appeso gli scarpini al chiodo dopo 17 anni. Che cosa c'è nel futuro di Regina Baresi?
Ma adesso ho iniziato a fare nuovi progetti, ho registrato un programma in cui intervisto atlete o ex atlete, tutte donne, per raccontare la loro storia, il loro sport. Sono tutte donne che hanno fatto sport considerati maschili o sport che hanno poca visibilità, e quindi ho raccontato le loro storie, le loro difficoltà, come sono andate oltre pregiudizi e stereotipi. Quindi nel mio piccolo cerco di dare visibilità a un po' tutto il mondo, al di là del calcio femminile, dello sport al femminile. Collegato a questo c'è anche un podcast dove faccio delle chiacchierate ancora più lunghe con queste donne, per cercare di avvicinare sempre più persone e far aprire mentalmente e culturalmente sempre di più le persone verso anche sport che magari sono meno visibili, meno conosciuti, ma non per questo sono meno belli o meno interessanti. Quindi questo è il primo progetto post calcio che ho fatto, che sta andando in onda e di cui sono molto felice.
Ultima battuta, visto che trasmettiamo le partite del campionato di calcio femminile anche qui in Australia, ti chiedo di darci magari un paio di nomi di giocatrici note o meno note, insomma due da tenere d'occhio anche per chi ci ascolta, e poi a questo punto chi la vince la Serie A femminile?
Ma chi la vince purtroppo quest'anno credo ancora la Juve, ancora un po' avanti rispetto alle altre squadre, e spero ci sia una crescita da parte anche degli altri club per rendere il campionato più interessante e più combattivo fino all'ultimo. Per quanto riguarda chi tenere d'occhio, al di là di nomi singoli, quest'anno credo che ci siano varie squadre, come ad esempio il Sassuolo, che è partita benissimo, sta facendo benissimo, e l'anno scorso non è andata in Champions per veramente poco e quest'anno credo se la giocherà davvero fino alla fine per riuscire a guadagnarsi un posto in Champions. E poi c'è la Sampdoria, dove sono andate due ragazze che giocavano con me all'Inter l'anno scorso, che sono Stefania Terenzi e Iore Rincon, che è una squadra molto giovane, con tante ragazze che hanno voglia di giocare, quindi secondo me potrà fare un bel campionato e togliersi qualche soddisfazione.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.